Dunque, leggiamo il Vangelo di Luca al capitolo 2, i versetti dall'1 al 20.
Luca capitolo 2 dal 2 al 20.
Sì.
Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da grande timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato.
Questa traduzione dice correttamente: pace in terra agli uomini che egli gradisce. Questa qui, purtroppo, le traduzioni vanno. Io ho visto il testo, la traslitterazione dal greco, parola per parola, ed è così. Cioè, purtroppo dobbiamo accontentarci che ogni tanto ci sono. Però abbiamo anche la possibilità di fare dei confronti, quindi va bene così. Comunque il testo è questo: pace in terra agli uomini che egli gradisce. No? Traduzione cattolica sappiamo che dice agli uomini di buona volontà. Non è facile trovare uomini di buona volontà. Comunque, no? Bene. Andiamo ancora. In Isaia, conosce un altro passo meraviglioso che conosciamo tutti, tutti quasi, al capitolo 9, ecco, leggo io all'inizio, quando dice, beh, leggiamo dal 23, dal versetto 23 del capitolo 8. Ma le tenebre non dureranno sempre su colei che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati, egli ha coperto di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così in avvenire coprirà di gloria la via del mare oltre il Giordano alla galera dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su coloro che camminavano e che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Ma poi, salto e vado al versetto 5, poiché un bambino ci è nato, eccolo, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Principe della pace. Poi leggiamo un qualcosa che ancora andiamo nel Vangelo di Matteo 27, i primi 10 versetti. Qualcuno vuole leggere? Matteo 27, ecco.
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo condussero via e lo consegnarono nelle mani del governatore Ponzio Pilato. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro del Tempio, perché è prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio come luogo di sepoltura per i forestieri. Perciò quel campo è stato chiamato sino ad oggi campo di sangue. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, che disse: «E presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che fu valutato, come è stato valutato dai figli di Israele, e li versarono per il campo del vasaio, come mi ordinò il Signore».
Insomma, poi diciamo, i sacerdoti e i farisei avevano idea che quello era prezzo di sangue, cioè che era denaro, e quindi dice: «No, non possiamo metterlo nel tempio del Signore questo, no? Perché è prezzo di sangue». Ma qui stiamo guardando, abbiamo visto il principe della pace, no, che il Signore ci ha dato. E qui stiamo vedendo incredibilmente un uomo di peccato, no, che ha vissuto con Gesù molto strettamente. Ma vedremo, vedremo. Siamo ai tempi del censimento, per chi non conosce la storia della scrittura, Cesare Augusto ha ordinato il censimento di tutta quella popolazione e combinazione sappiamo che Gesù abitavano a Nazareth, no? Perché erano scappati, perché sappiamo che Erode aveva deciso di uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. E, no, qui in questo caso non, cioè in questo caso no, in questo caso andarono a Betlemme, no? Qui non siamo, Gesù era appena nato. Quindi andarono a Betlemme perché la profezia parla proprio di questo, cioè nel libro di Michea dice che Gesù deve nascere a Betlemme, no? C'è tutto, tutto. E combinazione, non avevano posto dove andare e sono andati così a Betlemme, che era la città ora. Anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth, dalla Galilea, vedi? No, avevo ragione. per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre ero là, giunse per lei il tempo del parto. E quindi Gesù nasce a Betlemme, così come la scrittura aveva profetizzato. Allora, cosa possiamo vedere da questa scrittura che abbiamo letto? Una cosa straordinaria, che Dio ci ha offerto la pace. Ci ha offerto la pace e noi non riusciamo ad afferrarla. Non dico noi, io parlo di chi non riesce ad afferrarla, non riusciamo ad afferrarla. E ci sono veramente, direi che a questo punto, quando il Signore ha fatto tutto, ha fatto ogni cosa per ognuno di noi, ogni cosa, e poi se tu non riesci ad afferrare la pace, non dipende più dal Signore, però dipende da te. Perché il tuo cuore non si è arreso completamente. E quando parliamo di completamente, cioè tu non ti puoi arrendere in parte. Cioè, come abbiamo visto, non è che di quei 30 denari, voglio dire, hanno soltanto trattenuto, dice vabbè, ma questo è il prezzo di iniquità, il prezzo di sangue, no? Possiamo tenerne solo il 20%, no? Niente, tu, nessuna cosa. Quindi, mi sono perso un secondo. Può succedere perché gli anziani perdono la memoria, si fa per dire. Dunque, aiutatemi un secondo, prima di che ho fatto il paragone del sangue.
Non ci arrendiamo completamente.
Come?
Perché la pace o ce l'hai tutta.
Esatto, bravo, grazie. Questo che me l'ho perso un secondo. No, allora che la pace o ti arrendi al Signore completamente, accetti completamente, o non lo fai, capisci? Ecco. Poi ho fatto un paragone che un po' mi ha depistato. Però questa è la cosa. Non possiamo accettare alcune cose, o le accettiamo completamente o non possiamo scegliere. Questo lo accettiamo, questo non lo accettiamo, perché finché siamo in questa condizione noi continuiamo a rifiutare la pace che il Signore ci ha dato. E questo è inaccettabile, non solo da parte, ma inaccettabile da parte del Signore, perché adori il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Fa parte di quel primo comandamento. Che dopo che ne abbiamo riparlato, vogliamo dimenticarci e non lo mettiamo in pratica. E allora, se Dio ci ha offerto la pace, e noi come mai non riusciamo ad afferrarla? E dici, ma perché? Ma io non lo so perché, ma delle domande vengono spontanee. Perché? Perché? Perché ci sono dei problemi grossi. E ma quanti anni ci vanno per risolvere questi problemi? È una delle domande alle quali tutti noi dovremmo rispondere personalmente. Come mai non abbiamo acquisito questa pace, visto che il Signore ce l'ha data totalmente, non parzialmente, totalmente? E questo è già, perché se non hai fatto la pace con Dio, è impossibile farla con te stesso. Perché, guarda caso, è un particolare importante. Tu non fai la pace con Dio parzialmente. Cioè tu la fai totalmente oppure non la fai. Io non saprei cos'altro aggiungere a questo. Quanti di noi cercano di afferrarla, ci provano, ma poi ti rendi conto che ti scappa davanti, sfugge dalle mani, no, non riesci ad afferrarla. Guardate che la pace è una cosa, la vita, la tranquillità della vita quotidiana è un'altra. Non facciamo sempre come al solito che trasferiamo tutto nella vita quotidiana. Perché se è per quello, andate pure da Padre Pio, magari ci riesce, non so, facciamo un esempio, no? Allora, bisogna stare molto attenti, quindi, a tutto questo. Quindi tu cerchi di afferrare questa pace, ma questa fugge da te. Allora c'è un motivo. Isaia ce lo dice. Abbiamo acquisito, qui sta parlando al popolo ebraico, ma parla chiaramente a quelli che verranno dopo, che si sono innestati in Israele. Perché un bambino ci è stato dato anche a noi questo bambino. Ed un figlio c'è nato, perché egli è il principe della pace. E allora qui entrano discorsi importanti per ognuno di noi. Allora, il senso della nascita di Gesù non è soltanto... è la salvezza principalmente, ma questa salvezza viene preceduta dalla pace che noi acquisiamo qua. La pace ce la dà qua, comincia a darcela di qua, poi il resto sarà tutto quello che la scrittura ci racconta. Però questo è il senso della nascita, è una risposta a tutto. Allora qualcuno dice, ma com'è che mi manca la pace? Perché mi manca la pace? Fatti qualche domanda. Se ti manca la pace, è semplice. Perché ti manca Cristo. Questo Cristo che tu guardi da fuori, leggi tutto quello che abbiamo letto, ma non l'hai accettato. Perché l'hai accettato solo parzialmente. L'idea ti piace, è come un vestito che vai, lo visioni, bello, dici per me calza alla perfezione, però poi non lo compri. Uguale, stessa cosa, noi continuiamo a guardare queste cose che ci piacciono, ci piace. Tutto quello che la scrittura ci dice ci piace, lo troviamo giusto, bello. Qualcosa lo troviamo difficile da mettere in pratica, no? Però poi non acquisiamo questo, non accettiamo. Allora, per ottenere quella cosa devi pagare totalmente. Devi pagare il vestito. Gesù ha pagato per noi. E non sono quelle frasi fatte. Ha pagato totalmente, non ha pagato parzialmente, capisci? Non è risuscitato parzialmente e poi si è riaddormentato, è risuscitato totalmente, no? Ma mi sono reso conto che io, come credente, posso solo seminare la pace, seminarla attraverso la sua parola. La pace che egli può dare a chiunque, ma il fatto è che solo Dio può farla crescere, come la fede, no? È solo Dio che può far crescere questo, perché è Dio che sceglie anche il terreno adatto. E queste sono delle cose che noi dobbiamo accettare questa realtà. Non è che Dio fa delle differenze tra le persone, nel modo più assoluto. Ma le cose che noi stiamo vivendo oggi, in questo momento, sono già scritte. Questo momento è scritto, come l'ultimo nostro giorno e come il giorno che incontriamo il Signore, sono già cose scritte. Il Signore sa già chi di noi è salvato e chi no, lo sa, ma non perché siamo stati più bravi o meno bravi. La differenza è tutta qua. Possiamo impedire a Dio che conosca il nostro futuro. Possiamo impedirglielo? Non credo. Allora, noi possiamo solo realizzare il desiderio di seminare, predicare questa pace, perché dove c'è il terreno buono, questa pace va come quel seme, no, di cui parla sempre Gesù, e porta frutto. E porta frutto di pace. Perché non è possibile che se abbiamo creduto non c'è pace nella persona che dice di aver creduto. Io penso che ci siano delle grandi contraddizioni in questo. E per quello dico, ognuno di noi deve porsi delle domande. No? È vero, il Signore sceglie il terreno. Tante volte è anche un terreno irto di difficoltà, no? Perché, vedete, se noi non siamo mai stati terreno di coltivazione e siamo un terreno dove ci sono pietre di ogni genere, ci sono radici di ogni genere, sappiamo che ce ne sono anche di quelle cattive, velenose, no? Che cosa bisogna fare per seminare? Non vai a seminare un terreno del genere. Prima devi cominciare a togliere le erbacce, quelle terribili, le radici cattive, gli alberi cattivi. E poi cominci a fare tutto il resto. Ma perché noi siamo un terreno del genere quando ancora, prima di conoscere Cristo, prima che questa pace venga seminata in noi, siamo così? Perché siamo nati nel paganesimo, no? Da pagani, e quindi da pagani ci portiamo le conseguenze della nostra cultura, quello che ci hanno trasmesso i nostri genitori, no? Ma è piaciuto a Dio innestarci, come abbiamo visto prima, poiché un bambino ci è nato, nel suo popolo, affinché anche noi portassimo frutto. Allora certo che per un terreno incolto va fatto un grosso lavoro, un lavoro enorme va fatto. Bisogna sradicare tutte le radici velenose, tutte, dissossarlo dalle pietre. Sapete dove pietre, certe volte ci sono di pietre, diciamo, come la tolgo questa pietra di qua? Avete visto? Ci sono le pietre che o spacchi quella pietra un po' per volta, ma comunque va tolta. Queste pietre, scusate, sono i nostri peccati, cari fratelli e sorelle. Sono pietre enormi che abbiamo fatto in silenzio o apertamente. Tante volte i nostri peccati non sono facilmente confessabili, come dice, no, perché ci vergogniamo, ed è giusto che ci vergogniamo, ma se ci vergogniamo già è un buon principio. Poi magari guardiamo se i peccati degli altri sono più gravi dei nostri, no? Questa è un'altra cosa da non fare, secondo me, un'altra cosa da non fare, guardare se i nostri peccati sono meno gravi di quelli del fratello, no? Perché io dico, pensa ai tuoi, alle pietre, no, che hai seminato tu, pietre, prima di conoscere il Signore, e tante volte purtroppo anche dopo, no? Sono peccati che comunque fanno soffrire il nostro prossimo. Tutto questo non è agire con amore. Il contrario di quello che è l'amore. Il peccato crea sempre sofferenza. La crea a noi, crea instabilità e crea tutta questa serie di incomprensioni e soprattutto la trasgressione, per cui non possiamo avere pace. E il Signore è venuto a fare questo, a rapacificarci, ma col peccato non possiamo essere in pace, anche se ci piace quell'abito, non possiamo comprarlo. Dobbiamo prima togliere tutti questi peccati, no? Comprarli. Una volta che li abbiamo comprati, abbiamo anche la forza di espellere il resto. E concimare poi il terreno perché porti buon frutto. E poi si seminerà. Ma questo non è sufficiente se Dio non fa crescere la pianta. Ora dobbiamo disossarlo da grandi peccati e portarli davanti a Dio. Il Signore, cioè io mi sono mosso fuori dalla tua legge, perché i peccati non hanno a che vedere con la legge di Dio, sono tutti contrari alla legge di Dio, per cui diventiamo nemici. Siamo nemici, siamo nemici anche delle persone che amiamo con i nostri peccati. E quindi è molto difficile questo. Ma dobbiamo farlo, perché il peccato è quello che c'è scritto, lo c'è scritto, fratelli, leggete. Sono i vostri peccati che hanno creato le inimicizie con Dio. E è piaciuto al Signore venire. I pastori dicevano: gloria a Dio nei cieli altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. E questo è molto bello. Com'è? Ci sono degli uomini che gradisce e altri che non li gradisce? Perché se ci sono degli uomini che gradisce, vuol dire che ci sono degli altri uomini che gradisce, come minimo. E chi sono gli uomini che Dio gradisce e gli uomini che non gradisce? Giuda visse stretto contatto. Sono cose. Visse stretto contatto con Gesù. Eppure tutto questo non produsse in lui bene alcuno. Non produsse alcuna pace. Una cosa incredibile. Cioè, sembra quasi impossibile. Cioè, io sono vissuto, ho visto i miracoli che ha fatto Gesù. No, abbiamo visto che gli aveva affidato perfino la borsa, perché sapeva che era ladro. Ci devo vuoi la borsa con i soldi, tienito. No? È incredibile. E se ci soffermassimo a riflettere bene sulla figura benedetta del Signore, che è venuto in mezzo a noi. E questo è incredibile, perché non gli produsse nessuna pace, eppure era con lui, e alla fine lo tradì. Ma non è tanto il tradimento di per sé, eppure questo tradimento di Giuda era scritto, no? È scritto. È arrivato il giorno che è stato realizzato. Come poteva cambiare il suo stato Giuda? Ma perché era stato destinato a quello? No. E sono domande che... Perché in lui vi era una natura contraria. Dobbiamo cominciare a... Dio, il suo desiderio... C'è scritto che tutti gli uomini vengano salvati, perché è morto per tutti, questo non dobbiamo dimenticarlo. Ma Hitler, possiamo continuare, perché in Giuda c'era una natura diversa. Certe volte, avete mai notato quando eravate bambini e non solo, anche da adulti, che guardi certe persone e dici: ma quello è strano proprio. Cioè, ha uno spirito strano, lo vedi che è strano? Non vi è mai capitato di vedere persone che non sono così? Egli tradì Gesù per il denaro, ma non è solo l'attaccamento, perché egli aveva uno spirito strano, che non riusciva a... andava per conto proprio. Poi si pentì di averlo fatto. Dopo. E cosa ha fatto? È tornato indietro dopo. È andato dai sacerdoti e gli ha detto: bene, no, riprendetevi i vostri soldi, no? Ma non è la questione dei soldi di per sé. E quindi... non è andato da Gesù, è tornato, è andato ad impiccarsi, a togliersi la vita. E c'è scritto che Satana entrò in lui. Entrò in lui. E c'è stato un momento che a un certo punto entra in lui e comincia Giuda a fare quello che doveva fare. Perché ci sono dei momenti che tu stai tranquillo, ma a un certo punto Satana entra in te e ti comporti come non vorresti e fai delle cose che non dovresti. E perché entrò in Giuda e non in Pietro o Giovanni? Come mai? O in qualche altro? Gesù lo chiama anche figlio della perdizione, no? Perché era proprio di un'altra natura spirituale. Giuda era di un'altra natura spirituale. Quelli che appartengono a Dio, c'è scritto che Satana non li tocca. E poi Gesù stesso prega per questo. Gli dà una garanzia affinché Satana non li tocchi. E siamo convinti tutti di questo? In un periodo dove le persone pensano che non ci siano più atti di spiritismo, non ci sono più possessioni. No, no, ci sono. È pieno il mondo, è pieno. Per certi versi magari meno eclatanti, ma esistono. E quanto è bella questa garanzia che il Signore ci dà. Padre, io non ti prego per il mondo, ma ti prego per loro, affinché Satana non li tocchi. E poi Giovanni lo dice anche, lo ripete nella lettera di Giovanni. Perché è entrato in Giuda? Cosa mancava a Giuda per avere la pace? Cosa mancava a Giuda per avere la pace? Eppure era lì con Gesù, ha visto tutti i miracoli davanti a lui, fatti, eppure lo tradisce così. Io sono convinto, non lo so, Gesù gli avrebbe perdonato anche quello, non lo so, non posso dire cose che non lo so. Sicuramente Gesù è morto per ognuno di noi se gli confessiamo i nostri peccati. L'unica cosa che non può accettare è il peccato contro lo Spirito Santo. Allora è qui il problema. Giuda ha peccato contro lo Spirito Santo. Eh già. Non ce l'avevamo mai posta questa domanda? Vero? Ha peccato contro lo Spirito Santo? Fate voi. Allora, avrebbe tranquillamente, con tutto il tempo che è passato con Gesù, avrebbe potuto tranquillamente disossare il suo terreno. Cioè togliere tutte le... E invece seguiva un proposito tutto suo. Tutto suo. Vedete che lo dice la scrittura. L'individualismo è una cosa terribile, pericolosissima. E prima o poi ti fa cadere. Ti spacchi le ginocchia, le gambe, ti spacchi tutto. Finché perse la pace per sempre. Perché andò poi a suicidarsi. Non andò da Gesù. Non andò. Lui è andato a portare i soldi nel Tempio perché si era pentito di aver fatto quello. Ma non è andato da Gesù. È andato a suicidarsi. Non è andato, doveva andare da Gesù. I soldi non contavano nulla. Sono indemoniato, sono impossessato. È un argomento che avevamo già in parte toccato, in parte, e non c'è una risposta facile, se non quella di temere Dio. Gesù è venuto a salvare quello che era perduto. Così sta scritto. E noi, senza questo, eravamo perduti. Eravamo perduti, tutti. E se tu vuoi, se tu lo vuoi, puoi avere la pace degli uomini che Dio gradisce. Ma non ti può gradire se tu sei, ti doni a lui parzialmente, capisci? L'abbiamo visto in tante occasioni, ma io non so più come ripeterlo. E quindi lo ripeterò, anche perché se non so più come ripeterlo, poi a un certo punto devo farmi quattro volte, Signore, tu mi hai detto di suonare la tromba, io la suono. E continuerò a suonarla. E poi ognuno dovrà rispondere di questo. Perché non è che è stato ascoltato nulla in questi anni. Io sono responsabile per conto mio, di quello che io credo, di quello che io faccio, e non mi ritengo migliore degli altri. Però non possiamo dare parzialmente, no? Cioè, come fai? Cioè, sì, ritengo che queste cose siano giuste, quest'abito è bellissimo, e cazzo è giusto per me, però non lo compro. Vede, l'uomo è strano, molto strano. E perché non lo compro? Perché se c'è qualcosa che non ti funziona, ti funziona nel cervello, ti funziona nell'anima, ti funziona. Se tu sai che questo è l'abito che fa per te, è l'abito giusto, lo compri, una volta che l'hai comprato però non vai di nuovo dal, e dici, mo sai, non mi piace più, non mi sono pentito, l'hai comprato e te lo tieni. Vedete, Caino uccise Abele, perché? Sì. La parola più facile perché fu geloso del fratello. E è successo un qualcosa, l'omicidio è un qualcosa di terribile, crea un buio tremendo, non solo in chi l'ha compiuto. Questo è frutto del peccato, una delle cose più brutte che possano avvenire, proprio uccidere un'altra persona. Infatti il comandamento dice non uccidere. E noi, è terribile perché come esseri umani ucciderci, lo si fa nelle guerre, lo si fa in tanti modi. Tante volte non c'è neanche bisogno di uccidere fisicamente, si uccide moralmente tutti i giorni. Si calpestano i diritti dei più poveri, dei più miseri. Potremmo continuare, ma mi fermo qua. Caino uccise Abele e venne il buio sulla sua vita. Andò a nascondersi. Noi conosciamo lo sconquasso che questo ha creato, che il peccato ha creato. Noi conosciamo questo sconquasso. Ma che cosa ha causato? Voi lo vedete il Signore? No. Lo vediamo perché attraverso le sue opere, ma non lo vediamo come lo vedremo un giorno. Perché Egli si è nascosto da noi, dagli omicidi, dai violenti. E vedete tutti, purtroppo, che il mondo è abbandonato a se stesso, cioè all'uomo, no? Hai voluto e stai governando tu, vai avanti così. E siamo stati, ci sentiamo, è una cosa triste, che manchi, che non vediamo il nostro creatore. Vediamo quello che ha creato, non lo vediamo, perché dice sono i vostri peccati. E essere abbandonati ha causato il fatto di essere abbandonati a noi stessi. Dopo la rottura con Dio, attraverso il libero e necessario arbitrio. Era necessario, non che noi peccassimo, ma che fossimo liberi. Isaia dice, non c'è pace per i malvagi, non c'è pace per i malvagi. Ora, se non c'è pace per i malvagi, io mi chiedo, noi che siamo dei santi, come mai ce ne sono che non sono in pace, che sono tormentati, che non c'è nessuna cosa che riesce ad acquietarli? Niente. Ora, fai la pace con Dio, finché sei in tempo, prima che il buio scenda nel tuo cuore e nei tuoi occhi. Fai la pace con Dio. E dice, ma Dio lo sa, se... Sì, tu non ti preoccupare, lo so che Dio lo sa, ma sei tu che non lo sai. Quindi la vita o la morte eterna di ognuno di noi è scritta, così come era scritta quella di Giuda, che Dio conosceva prima della fondazione del mondo. E che vuoi fare? Possiamo impedire a Dio che conosca qualcosa prima e dopo? No, perché per noi esiste il tempo e per Lui no. È un'altra cosa che facciamo sempre fatica a capire. E come dicevamo, il fatto che noi conosciamo il nostro destino eterno non muta la nostra libertà. Che Dio lo conosca, ma noi no. Per cui tu sei libero di scegliere oggi. Se tu scegli oggi e hai scelto per diventare un uomo che Dio gradisce, dov'è il problema? Vuol dire che sarai salvato, perché cioè sei scritto comunque nel libro della vita, perché hai rimosso, perché eri un olivo selvatico, ma sei stato innestato. C'è questa possibilità reale che il Signore ci ha dato. Ma se tu innesti il selvatico nel selvatico, cosa cambia? Niente, cambia niente. Quindi, come dicevamo prima, io posso seminare la pace che produce spighe di grano, perché a quello è destinato. Quindi quando predico e predichiamo, non è che dobbiamo... Cioè, devo andare a convincere quello, ma se quella è zizzania, non lo convincerai mai. Sì, farà finta. Gli verranno tutta una serie di idee in testa, religiose. Ma sempre la zizzania rimane. Non ho mai visto la zizzania diventare grano, e viceversa. È una cosa che io non riesco a spiegare. Il Signore un giorno ce la farà capire. Eppure lo dice. Dice, non sradicate la zizzania che nasce assieme al grano. Perché? Perché se tu sradichi quello, rischi di togliere anche le piantine di grano che ci sono vicino. Quindi non è che ti metti, facciamo un'ipotesi, non è che ti metti a pulire la chiesa con l'estintore. Questa, con qualsiasi chiesa, no? Ognuno è responsabile di quello che fa, di quello che dice. E quindi io posso solo seminare. Quando io predico, il Signore fa in modo che poi quella parola vada a toccare il terreno buono e che accetta la sua parola e che diventa buon grano, che è già predisposto per quello. Tutto qua, questo dobbiamo predicare. E non è che ci mettiamo con ragionamenti a convincere quello, perché magari riesce a credere, ben venga, chi di noi sa come stanno le cose da questo punto di vista? Certo, e poi il Signore ha preparato anche per noi, da prima della fondazione del mondo, ha preparato anche gli incontri che dovevamo fare, no? Per poter arrivare alla sua conoscenza. Magari non ci saremmo incontrati diversamente, ci siamo incontrati così, attraverso le nostre unioni, attraverso l'amore degli uni per gli altri. Ma sono i piani di Dio che nessuno di noi, sono le sue meravigliose e imperscrutabili vie che sceglie, no? Per ognuno di noi. Tutto diventa complicato se crediamo parzialmente. Questo non può piacere il Signore. E anche se ci arrendiamo parzialmente. Perché tu non puoi morire più o meno. O muori e rinasci, o se no né muori né nasci. Cioè, insomma, Gesù l'ha detto. L'ha detto. Se il seme non muore, non può rinascere a nuova vita. Nuova vita. Cosa possiamo dire di questo? Se ci avviciniamo anche... Noi non diciamo al periodo della nascita di Gesù, perché sappiamo che non c'è scritto nessuna data, né gennaio né dicembre, non c'è scritto niente. Questo sappiamo che è una festa che è stata decisa dall'impero al periodo, no? Perché va a finire praticamente sul solstizio d'inverno, quando c'è il cambio che già le antiche popolazioni veneravano, ed è stata inserita su questa cosa, ma non c'è nessuna data. Però è vero, che, quindi, come ci dice la scrittura, parla di abbiamo visto qui, di pastori che stanno all'aperto, quindi probabilmente no, non parla di neve, non parla di slitte, di Babbo Natale, di alberi, eccetera. Ma questo qua non è un problema. Ma fatto sta che si presenta a delle persone semplici. E così come ci vuole il Signore. Ci vuole delle persone semplici affinché possiamo accogliere il suo messaggio con semplicità. E quindi si rivolge a dei pastori. E questi qua a un certo punto andarono in fretta e gli dice: quando gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero fra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto, il Signore ci ha fatto conoscere. E andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giacevano nella mangiatoia. E tutti coloro che li udivano si meravigliavano delle cose raccontate dai pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. E i pastori se ne ritornarono glorificandolo, dando a Dio per tutte le cose che avevano udito e visto, come era stato loro detto. È il piano di Dio che si compie nella nascita, perché un figlio c'è nato, un bambino c'è stato dato, sarà chiamato principe della pace. E questa pace è quella che ognuno di noi deve realizzare, non da solo. Se egli nasce e nasce nel tuo cuore, allora realizzi questa pace, altrimenti non la realizzerai mai. rassegnati. E noi, il nostro compito è questo, quello di fare in modo che questa pace entri nel cuore di tutti quelli che ascoltano. Di più non possiamo fare.